Oltrelago, la radio che legge libri per te. In studio Stefania Di Michele. Iniziamo la lettura. Luis Sepúlveda è probabilmente famoso ai più per la favola La storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare del 1996, oppure per il suo primo romanzo, Il vecchio che scriveva romanzi d'amore. Ma nel corso della sua lunga carriera di scrittore ha scritto una grande quantità di racconti e questa sera leggiamo Le cose dell'amore.
Quando ci vedemmo per la prima volta riflessi negli specchi dell'enorme salone dei banchetti del centro catalano di Santiago, avevamo tutti e due 14 anni. Eravamo alla cerimonia di chiusura del corso di Galateo, a cui le famiglie cittadine della classe media iscrivevano i figli perché imparassero a star seduti a tavola, a usare in modo appropriato forchette e coltelli e a non confondere il bicchiere dell'acqua con quello del vino rosso, del vino bianco, dello spumante. Ci insegnavano anche a ballare, valzer, pasodoble, cueca, ma fra tutti io preferivo gli audaci passi del tango, perché il tubare dei bandoneon mi faceva sentire più uomo. Il maestro di cerimonie ci fece sedere di fronte e dentro di me imprecai perché non ci aveva sistemato accanto, impedendomi così di sfoggiare i miei modi da cavaliere ormai perfetti, e cioè di scostare la sedia della dama tenendola per lo schienale e spingerla leggermente in avanti mentre la ragazza si accomodava. Dovetti accontentarmi di farle un lieve inchino, a cui lei rispose con un garbato cenno del capo. Lei, ah, lei, aveva una lunga chioma castana che le scendeva fino a metà schiena e che sembrava un caldo accessorio del vestito di mussola bianca. Io, con lo smoking, lo sparato rigido e il papillon, avevo come tutti gli altri ragazzi una bell'aria da pinguino artritico. Quando i suoi occhioni si posarono su di me, sentii che iniziavano a sudarmi le mani, che il papillon mi soffocava e che dovevo subito fare qualcosa. Allora presi il tovagliolo e, fedele alle istruzioni del professore di buone maniere, lo scossi perché si spiegasse e me lo posai sulla gamba destra. «Che le prende? Vuol ballare una cueca, una samba o un chamamè?» chiese dal capo del tavolo il maestro di cerimonie. Le ragazze soffocarono le loro risatine e arrossirono. I ragazzi sghignazzarono apertamente. Io mi sentii morire, ma lei, senza togliermi gli occhi di dosso, prese il tovagliolo, lo scosse e se lo lasciò scivolare in grembo. Il maestro di cerimonia ignorò quell'infrazione al protocollo e suonò una campanella dando inizio alle presentazioni. Quando fu il nostro turno, spinsi indietro la sedia con le gambe, mi alzai in piedi, dissi il mio nome e poi aggiunsi che frequentavo il liceo statale e che era un piacere conoscerla. Lei, dopo un leggero cenno del capo, disse che si chiamava Marley, che era allieva del Santiago College e che era molto lieta di fare la mia conoscenza. La faccenda del Santiago College mi preoccupò. Era una scuola frequentata dalle figlie della borghesia, mentre il liceo statale era noto per il carattere rivoltoso e le tendenze rosse dei suoi studenti. Quella parodia di cena andò avanti senza grossi incidenti. Nessuno fece rumore mangiando la minestra e nessuno fece stridere la forchetta sul piatto al momento di tagliare a pezzetti gli asparagi. Nessuno sbagliò posate con il pesce o con la carne e nessuno confuse i bicchieri. Lo stesso accadde con la conversazione. Marley disse che gli asparagi le sembravano deliziosi e io risposi che condividevo la sua opinione. Io dissi che gli specchi facevano apparire più grande la sala e Marley rispose che condivideva il mio interessante punto di vista. Ogni coppia si scambiò un migliaio di parole, ma nessuno disse assolutamente nulla di compromettente o di stonato. con gioia del maestro di cerimonie, ci comportammo come dei gran cinici o come degli impareggiabili idioti. Dopo il dessert annunciarono che potevamo passare nella sala da ballo e stavolta ebbi modo di mettere in pratica le regole che mi erano state insegnate. Le scostai la sedia, aspettai che posasse il tovagliolo sul tavolo e le offrì il braccio. Con la speranza di restarle al fianco per ore, la condussi nel salone accanto. Naturalmente tutti avremmo preferito ballare musica rock, però erano presenti anche i genitori e volevano vedere i progressi compiuti dai figli. Così il maestro dette ordine di mettere un valzer e ballammo coi corpi ben dritti e separati. La mia mano destra le sfiorava appena la vita, ma sentivo l'intenso calore della pelle nascosta sotto la mussola. Finimmo il valzer, continuammo con un paso doble, ma quando stavano annunciando una cueca, il nostro ballo nazionale, Marley, con sorpresa di tutti, si avvicinò all'inserviente che metteva i dischi, gli disse qualcosa all'orecchio e subito la sala fu invasa dalle note di una canzone di Leonardo Favio. Il maestro di cerimonie, furibondo, diede ordine di far tacere quella musica volgare, ma dalla fila dei progenitori si alzò allora il vocione del nonno di Marley. «Io pago per finanziare questo centro e mia nipote balla quel che vuole!» «Din dan, din don, son le cose dell'amor!» cantava Leonardo Favio, e le coppie si avvicinavano, si toccavano, si stringevano con disperazione del maestro di cerimonie che preferiva guardare altrove quando le ragazze si attaccavano al collo del loro compagno e noi ragazzi le abbracciavamo allacciando le mani dietro la schiena. Din dan, din don, son le cose dell'amor. Mi cantava Marley all'orecchio e io sudavo mentre le mie mani palpavano il duro inizio delle sue natiche. Mentre ballavamo, ci dicemmo la nostra età, condividevamo la passione per i Beatles, per Piero, per Leo Dan e naturalmente per Leonardo Favio. Io mentii quando le assicurai che neppure a me interessava il calcio. E non so se lei fu sincera quando dichiarò che le piaceva l'aroma della mia acqua di Colonia e i film di Staglio e Ollio. Ci raccontammo quanto bastava per fissare un appuntamento il giorno dopo nei giardini della Biblioteca Nazionale e capii che era valsa la pena di seguire le odiose 30 lezioni del corso accelerato da gentiluomo. Quando tornai ad essere me stesso, con il vestito da pinguino piegato con cura in una valigetta, uscii per strada con un sorriso da orecchio a orecchio e la voglia di saltare, di gridare, di cantare din dan, din don, son le cose dell'amor. L'appuntamento era alle 5 del pomeriggio, un'ora fatidica, come è noto. Marley non venne. Contai le palme, i gigli, i cestini della spazzatura, le panchine di ferro verde, la gente che usciva dalla biblioteca, i carrettini dei venditori di noccioline, i tambores delle venditrici di cialdoni e le colombe che cacavano sulla statua di Benjamin Vicuña Mackenna. Alle 8 di sera non sapevo più cosa contare. Quel boccone amaro mi colmò di incertezze e di rancore. La prima cosa che pensai fu: certo, una figlia di papà del Santiago College non si mette con un rosso del liceo statale, che vada a fare in culo. Ma poi la immaginai in lacrime, chiusa in casa, sorvegliata da una famiglia odiosa e da un militare in pensione a servizio come portiere. Din dan, din don, son le cose dell'amor. Di sicuro aveva preso l'influenza, poverina, e doveva essere a letto col naso congestionato e il mal di gola. Il giorno successivo disertai le lezioni e andai al Santiago College all'ora dell'entrata. Ma fu tutto inutile. Marley non si vide. Dopo una settimana che ripetevo quotidianamente la scena di piazzarmi davanti al portone della scuola, mi resi conto che le allieve, quelli che le aspettavano all'uscita, iniziavano a guardarmi con sospetto. Così, per evitare di essere cacciato via con la forza, decisi di compiere un gesto audace ed entrai a chiedere notizie dell'assente. «E perché vuol vedere questa signorina Marley di cui non sa neppure il cognome?» mi domandò una donna che puzzava terribilmente di autorità. «È che questa signorina ha smarrito un oggetto di valore e voglio restituirglielo. L'ho conosciuta al corso di galateo del centro catalano». La donna controllò una lunga lista e concluse che non c'era alcuna allieva di nome Marley. La dimenticai. No, non la dimenticai, ma non lasciai nemmeno che mi rovinasse la vita. Ogni volta che vedevo mio padre ascoltare il suo programma di tango con occhi sognanti, mi dicevo che l'amore doveva offrire altre possibilità oltre alla sofferenza. Non la dimenticai, e il suo nome mi servì a inventare una storia d'amore con una figlia di papà del Santiago College che i miei amici presero per vera. Passarono i 14 anni e la mia vita pian piano acquistò i tratti di una straordinaria avventura, perché c'era un mondo che implorava dei cambiamenti sociali. Ricordo che la vidi una mattina d'inverno. Avevo 18 anni ed ero un dirigente del movimento studentesco impegnato a tempo pieno sulle barricate del nostro 68. Invocavamo una riforma che facesse dell'università un vero centro di agitazione sociale, che la aprisse agli operai, che la rendesse insomma il cuore del grande cambiamento e della rivoluzione. Tutto ciò naturalmente non piaceva granché al governo e la polizia si impegnava a fondo per far cadere tutto il peso della legge sulle teste di noi studenti. Gli inverni a Santiago sono orribili e quello del 68 lo fu ancora di più, perché al solito inquinamento si aggiunsero i gas lacrimogeni e le pallottole. Stavo intonando a squarciagola l'Internazionale assieme a un gruppo di compagni quando una voce di donna iniziò a cantare un'altra canzone. «Din dan, din don, son le cose dell'amor». Era lei. Anche se non portava il vestito di mussola bianca, ma dei jeans e un eschimo, e aveva mezzo viso coperto da un fazzoletto per smorzare l'effetto dei lacrimogeni, riconobbi immediatamente i suoi occhi. Mi abbracciò, come se ci fossimo visti appena 2 giorni prima, e io risposi al suo abbraccio. La polizia caricò. Finimmo le pietre, corremmo per evitare le manganellate e ci ritrovammo seduti faccia a faccia al tavolino di un caffè. «Din dan, din don, son le cose dell'amor», canticchiò mentre girava il cucchiaino. «La ragazza del Santiago College, scusa, la compagna del Santiago College», dissi. «Ora milito nei giovani comunisti», replicò. «Ti chiami ancora Marley?» Per tutta risposta si alzò dalla sedia, si chinò verso di me e mi dette un lungo bacio sulla bocca. Uscimmo abbracciati. Ogni 2 o 3 passi ci fermavamo e ci baciavamo con ansia. Non feci alcuna obiezione quando le mie mani si infilarono sotto l'eschimo per palpare la durezza dei suoi seni, né quando le scesero sui fianchi ricordando la durezza delle sue natiche. Parlammo della causa, della lotta, dell'assemblea a cui avremmo partecipato al pomeriggio. «Sei andato all'appuntamento?» chiese all'improvviso. Le risposi di sì, ma non feci parola della settimana che avevo passato seduto davanti al Santiago College e della delusione che avevo sentito scoprendo che non aveva mai studiato lì. All'assemblea che si teneva nella facoltà di pedagogia ci sedemmo in ultima fila. Là, fra un bacio e l'altro, applaudimmo i delegati del MIR, i comunisti e i socialisti, fischiammo i filo cinesi e alzammo la mano quando si votò per continuare lo sciopero e la lotta nelle strade. Quella sera decidemmo di dormire all'Accademia. Come molti altri, anch'io andavo sempre in giro con un sacco a pelo, perché noi dirigenti avevamo il dovere di essere da tutte le parti a qualsiasi ora. Ci sistemammo nella sala prove della scuola d'arte drammatica. Il nero delle quinte dava un certo tocco di romanticismo alla candela che avevamo acceso. Bevemmo qualche sorso di vino, ci accarezzammo, ci baciammo, la spogliai, mi spogliò e continuammo con le carezze. Din dan, din don, son le cose dell'amor, al calduccio del sacco a pelo. «Ti chiami Marley, e poi?» chiesi mordicchiandole un orecchio. La sua lingua si intrecciò alla mia. Erano baci stregati, come dice un tango. «E poi? Voglio sapere il tuo nome», insistetti. Ma proprio in quell'istante entrarono a cercarmi due delegati. «Mi dispiace, ma ci sono dei problemi più importanti dell'amore», dichiarò uno di loro. «Non berti tutto il vino e non ti addormentare», le dissi mentre mi vestivo. «Din dan, din don, sono le cose dell'amor», rispose lei. I problemi sarebbero stati discussi nell'aula di scultura. Mentre vi andavamo, uno dei delegati commentò: «È proprio un bel bocconcino la compagna, un vero schianto». «Cosa studia?» si informò l'altro. Non seppi rispondere. Solo allora mi resi conto di non averle chiesto né cosa faceva né dove viveva. La riunione durò varie ore. Allo sciopero studentesco si sarebbero uniti gli operai del cuoio e delle calzature e gli spazzini municipali si sarebbero fermati 24 ore in segno di solidarietà con gli studenti. Il grosso problema erano i filocinesi della facoltà di filosofia che continuavano a condannare lo sciopero come borghese. Discutemmo e convenimmo di ringraziare chi era solidale con un'assemblea nel conservatorio e di rafforzare il lavoro dei volontari nelle cucine per preparare da mangiare agli operai che si sarebbero uniti a noi. Quanto ai filocinesi, decidemmo di lasciare aperta la possibilità di prenderli a calci in culo o con un piede o con l'altro. Tornai nella sala prove. La candela era ormai ridotta a metà. Lo stesso era successo alla bottiglia di vino. Ma il sacco a pelo era vuoto e i vestiti di Marley erano scomparsi. L'aspettai, la cercai per tutta l'accademia, ma niente. Nei giorni che seguirono per trovarla, tenni un occhio sulla polizia e l'altro dalla mia parte della barricata. Ripetei centinaia di volte la stessa domanda. «Qualcuno ha visto la compagna che era con me?» Ma la risposta fu sempre quella: «No, non l'ho vista». Davvero carina la compagna, non l'avevo mai vista prima. Lo sciopero trionfò, si fece la riforma. Victor Jara compose un inno che diceva: «Tutti i riformisti sono rivoluzionari». I giovani furono i protagonisti delle dure giornate che portarono alla grande vittoria elettorale di Salvatore Allende, la seconda tappa della nostra rivoluzione. E io dimenticai Marley. No. Non la dimenticai. Avevo troppi compiti da svolgere per potermi permettere che una storia confusa e senza epilogo mi distraesse dai miei impegni. Ma ogni volta che mi infilavo nel sacco a pelo, riconoscevo il suo odore e sentivo la sua voce canticchiare: «Din dan, din don, sono le cose dell'amor». I 1000 giorni del governo di Allende passarono molto in fretta. Poi giunse la lunga notte del terrore e della morte, l'addio definitivo e forzato a tanti compagni di barricata e di sogni. Compii 25 anni in un carcere del sud, molto lontano da Santiago. Venivano a trovarmi poche persone e dovevo accontentarmi delle lettere dei miei genitori e dell'esiguo numero di amici che erano sopravvissuti o che si trovavano in esilio. Così mi fece piacere quando una mattina di pioggia mi annunciarono che avevo una visita. Il parlatorio era una baracca e prigionieri e visitatori dovevano sedersi su delle panche di legno, faccia a faccia, con due soldati sempre lì a censurare la conversazione. Marley era ancora bellissima. Adesso portava i capelli corti e i suoi 25 anni le avevano modellato definitivamente il corpo. «Din dan, din don, sono le cose dell'amor», mi salutò tendendomi le braccia. «Vietato toccarsi», ringhiò un soldato. Ci guardammo a lungo. Vidi lacrime nei suoi occhi, ma non di dolore. Erano il suo modo di dire che il tempo ci aveva giocato un brutto tiro e che, anche se non sapevo il suo cognome o il suo vero nome, in un libro al sicuro da qualsiasi rogo erano scritti i nostri nomi e la nostra storia d'amore. Senza dare importanza ai latrati dei militari, Marley allungò le mani e mi accarezzò il viso. Tolse un pidocchio che mi passeggiava impunemente sulla testa rapata e disse: «Quando uscirai sarò ad aspettarti. Non so dove, ma sarò ad aspettarti». 2 anni dopo uscii dal carcere e un misto di timore e di desiderio mi fece esitare davanti alla soglia della libertà. E se Marley fosse stata la morte innamorata di me e io innamorato di lei? Non c'era nessuno ad aspettarmi e così, in bilico fra gioia e tristezza, mi incamminai. La vita ha molti posti. Uno si chiama il proprio paese, un altro si chiama esilio, un altro ancora si chiama dove diavolo sono. La dimenticai? No, amai onestamente altre donne che mi amarono allo stesso modo. A volte l'amore si spense e non potei riaccenderlo, altre volte si affievolì e non seppi rinfocolarlo. Passarono gli anni, le canzoni di Leo Dan, dei Beatles, di Piero e di Leonardo Favio divennero echi della parte felice della memoria. Il sentiero della solitudine mi si aprì davanti come un invito pieno di bar dove il vino è gratis e le donne fanno da stampella ad un'anima zoppicante. 25 anni dopo il mio primo incontro con Marley, conservavo ancora le buone maniere apprese al centro catalano e forse per questo, nel corso di un viaggio a Santiago, tornai a cercare quel vecchio palazzo per aggiungerlo in una cerimonia colma di intima nostalgia al mio inventario delle perdite. Nel salone dei banchetti c'era un negozio di elettrodomestici e nella sala da ballo un tetro locale con le ragazze in topless. Entrai, mi avvicinai al bancone e chiesi un whisky con ghiaccio alla barista dai seni cadenti che faceva di tutto per sembrare attraente. «Mi offri da bere?» mi propose un'altra donna dalle tette enormi. «Ora no, scusi, forse più tardi», risposi con le buone maniere di un tempo. Bevvi lentamente il mio whisky. Una superficie morbida sotto i piedi mi informò che l'impeccabile parquet di una volta era stato sostituito da una moquette. Gli occhi, abituandosi alla penombra, mi rivelarono che i ritratti di illustri musicisti catalani erano stati rimpiazzati da foto di Playboy. Proprio allora mi posarono una mano sulla spalla e quando mi voltai con l'intenzione di dire «No, mi dispiace, forse più tardi», sentii l'inconfondibile voce di Marley. «Din dan, din don, son le cose dell'amor». Uscimmo da lì di corsa. Fuori la luce del giorno quasi mi accecò, ma ne fui felice perché così ebbi modo di scoprirla lentamente. Man mano che le pupille si abituavano allo splendore del sole, io mi abituavo alla sua presenza. Gli anni erano passati anche per lei. Ci toccammo qualche ruga, qualche capello bianco, qualche ferita, e prendendoci per mano ci avviammo in quella città che un tempo era stata nostra. «Ti piace ancora Leo Dan?» mi chiese mentre compravamo cartoline per gli amici. «Sì, e anche Leonardo Favio. Din dan, din don, sono le cose dell'amor». «E i poeti? A me piace Benedetti», spiegò. «Anche a me, e Gelma, e Atskaga», aggiunsi io. «Anche a me!» esclamò lei avvicinandosi ad un venditore ambulante di garofani. L'albergo ci aspettava come un tempio da lungo tempo predisposto. Ci spogliamo con calma e non per sfoggiare muscoli o curve perfette, ma perché entrambi avevamo capito che con tutti i loro segni questi corpi erano il supporto di una storia che iniziava solo adesso. Ci amammo lentamente e non per le buone maniere apprese al centro catalano, ma perché cercavamo nel piacere la via per trovare la migliore stanchezza. E dopo parlammo dimenticando ieri e domani, poiché le parole sono come il vino. Hanno bisogno di respiro e di tempo, perché il velluto della voce riveli il loro sapore definitivo. Ora, accanto al mare, la guardo. So tutto di lei, ma lo dimentico per il piacere di tornare a conoscerla, verità su verità, dubbio su dubbio, certezza su certezza e timore su timore, perché, diavolo, così din dan din don sono le cose dell'amor.
Tratto da È stata una vertigine di Maurizio Maggiani, leggiamo L'anno della polacca.
Un anno come oggi. Vedi, a volte quando si dice gli anniversari, anche se questo mi sa, non lo festeggiamo. Erano i primi di settembre, e infatti sono i primi. Faceva tutto il caldo che era avanzato da luglio e da agosto, tale e quale. La differenza è che sono qualche ora avanti. Adesso è quasi mezzanotte. L'anno scorso era intorno a mezzogiorno, quando è arrivata la polacca. Già, l'anniversario della polacca. Quando dici settembre, non so perché, ma la prima cosa che ti viene in mente è che farà più fresco. La parola stessa, dico, il suono settembre, sembra che ti dia sollievo. A settembre, ad agosto ne sei convinto, comincerai ad andartene in giro senza aver bisogno di buttarti nella prima pozza d'acqua che trovi di là dalla strada. A settembre, pensi, basterà dare un'occhiata alla collina, vedere il tizio che lavora nella banca qui sotto, che ha preso le ferie per vendemmiare nell'orto, e sarai finalmente sicuro che l'anno ha preso ad andare in discesa. Poi, quando arriva, settembre, è peggio che a Ferragosto. Peggio, perché stiamo andando verso i monsoni autunnali e l'aria è gonfia dell'umidità che si scioglierà nei piovaschi di ottobre. E così ricominci da capo a metterti in fila per trovare dove mettere uno straccio di asciugamano in qualche spiaggia non troppo lontana da arrivarci stremato. 2 ore nell'acqua torbida della calma piatta senza nessun sollievo. Settembre. Non c'è un briciolo di dolcezza a settembre, se non che il giorno è un poco più corto e il crepuscolo quel tanto più languido. Un anno come oggi, appunto, l'anno della polacca. A conti fatti è andata proprio così, che è stato l'anno della polacca. I cinesi si sono fatti l'anno del dragone e il sottoscritto quello della polacca. Chissà qual è che è andato meglio. Diversamente dal dragone in Cina, che già 3 mesi prima sono già tutti lì a decifrare gli oroscopi e a scrutare le evenienze, la polacca si è presentata all'improvviso. Che io sappia, nel palazzo non c'erano state voci che ci potessero predisporre alla sua venuta. C'era solo al terzo piano un appartamento sfitto, quello sotto il mio. Ma era vuoto da un bel po', e sotto ci covava una lite furibonda tra eredi. Oltretutto il periodo era il meno adatto ad un trasloco ed io non stavo bene per niente perché soffrivo come un cane per il mal di schiena. Faceva così caldo che una notte avevo provato a dormire sulla sdraio del terrazzo. Stupido, con l'osteopata ancora in ferie, a pancia in su tra i vasi di dalie, a fumare una sigaretta dietro l'altra mentre aspettavo di prendere sonno. Fumare sotto le stelle nel cielo basso e pesante sopra la città mentre le falene friggevano nella lampada ammazza zanzare. Frzz, frzz, come se avessero un gusto per l'annientamento ritmico. Fumare fino a crepare di sonno, finché ce la fai a portare la mano alle labbra, e poi dormire per modo di dire, sognando di essere sveglio. E verso le 4 trascinarsi in casa piegato in due per la recrudescenza dell'annosa discopatia. E l'osteopata in ferie fino alla metà del mese. Faceva così caldo in quei giorni che tutto quello che vedevi intorno o erano cose bejoline o cose noisette. Portare la pancera era un tormento. La polacca evidentemente non aveva paura del caldo. La prima volta che si è vista era più o meno mezzogiorno. Stava traslocando. Aveva parcheggiato una macchinetta giapponese piena di scatole e sacchetti e portava pile di quella roba su e giù per le scale, senza ascensore. Era bionda. Portava dei calzoncini elastici da ciclista e una maglietta con una grande faccia stampata sul davanti. Una faccia ignota. Grondava sudore. Non era magra e neppure troppo grassa. Aveva le tette perché si vedeva che i pacchi che portava tra le braccia comprimevano qualcosa di morbido. Aveva il naso appena appena un po' a patata e due labbra grandi con una gocciolina di sudore sopra quello superiore, proprio nel mezzo. La goccia brillava nel mezzogiorno come se fosse stata una di quei piccoli gioielli che le ragazze si infilzano da ogni parte. Non sembrava una ragazza. Aveva delle belle gambe, ma non era una ragazza. Gli occhi erano piccoli, forse azzurri, forse grigi. Non potevo star lì a guardarla fino a quel punto. E li teneva bassi perché tutto quello che doveva fare era stare attenta a dove metteva i piedi. I capelli comunque non erano tinta unita, ma di quel biondo screziato che è molto meglio. In questo quartiere le bionde sono rare, ci facciamo caso. Ci sono troppe more nel nostro quartiere, assolutamente di più della media nazionale. Non so perché, visto che è un quartiere molto vario. Vario per tutto il resto, ma non per le bionde e soprattutto per quel tipo di bionde screziate. L'ho salutata incontrandola per le scale, perché siamo usi a salutare tutti qui nel quartiere. Ha risposto qualcosa senza fermarsi, forse ciao, non ho capito, o forse stava parlando tra sé. Se è stato ciao, si è andato a spiaccicare assieme alle gocce di sudore sui pacchi che portava. È andata avanti e indietro per un bel po', la sentivo da casa mia. Non che mi sono messo lì a spiarla, ma ci abito proprio sopra. La polacca ha preso l'appartamento numero 6, l'unico sfitto del resto. È lì che l'ho lasciata, ansimava. Nella fetta di casa che prendeva luce dalla porta socchiusa ho intravisto solo scatoloni smembrati e una gabbia di vimini per trasportare i gatti. Ha continuato a fare su e giù con la sua roba per giorni, credo. Sono partito, sono tornato e l'ho ritrovata per le scale, da sola. L'ho incrociata che cercava di portarsi su un materasso da sola. Avevo delle cose per le mani anch'io, ma le ho chiesto se voleva aiuto. Non ha detto di no. Quello l'ho capito. Abbiamo portato il materasso assieme. Quel materasso è stato sbatacchiato ben bene per i suoi 3 piani. Non credo che senza il mio aiuto ce l'avrebbe fatta. Non lo credo, ma lei ci ha provato. Pensava che ci sarebbe riuscita. Aveva bisogno di farlo. Era sola. È sempre stata sola da quando si è fatta vedere qui da noi. Forse era una donna abbastanza forte e sola da potersi portare in casa un materasso con le sue mani. In due ci siamo riusciti a malapena e sui muri delle scale devono esserci ancora i segni. Soffrivo per la schiena, portavo segretamente ancora la pancera e forse il carico non è stato equamente diviso. Chi ha portato il peso in definitiva è stata lei. Finito il trasloco, è praticamente sparita dalla circolazione. Che la polacca fosse polacca, sono venuto a saperlo dalle mie vicine, le vedove. Questo palazzo pullula di vedove. La bionda ovviamente non è sfuggita all'occhio perspicace delle vecchie che si sono riunite e hanno deciso per la Polonia. Hanno i loro sistemi per venire in possesso di informazioni riservate. Me ne hanno voluto parlare alla fermata dell'autobus, lontano da orecchi indiscreti, e ha introdotto il tema alla capo delegazione, la Bertanini. È bionda slavata, sono tutti di quel biondo lì slavato in Polonia. La Turoni ha confermato che un suo cugino di Parma è tornato dalla guerra con una polacca tale quale. Non ho nessun interesse a obiettare alle vedove, ma, ripeto, il suo è un biondo screziato assai raro da queste parti. Non so in Polonia. Comunque so che le vedove non l'hanno presa bene. Nessuna si è presentata alla porta con un fiore del giardinetto condominiale per darle il benvenuto e la Bertanini non le ha suonato con un po' del leggendario brodino con carota per alleviarle il peso dell'oneroso trasloco. Con me lo ha fatto più di una volta e ciò che il brodo potrebbe alleviare è di peso assai più limitato. Le vedove non sono portate alla simpatia verso le giovani donne che intendono stabilirsi nella nostra strada o addirittura nel nostro palazzo, e per loro che la nuova venuta fosse polacca era un pessimo segno, come se la polacchità fosse una condizione peccaminosa. Le vedove nutrono sentimenti razzisti appena appena velati. So cosa pensano circa la polacca, se ne doveva stare alla larga da via Oberda. Qui si stava bene così. Oltretutto nel palazzo abbiamo un uomo che sta da solo. Quello là è come tutti gli altri e sprovveduto com'è basta molto meno di una polacca a mandare tutto a ramengo. Storte e sciancate come sono, Le vedove adorano l'immobilità, tramano perché l'universo intero si dia una calmata. Sanno che è l'unico modo per durare in eterno. Sorvegliano notte e giorno le fondamenta della casa per scoprire per tempo anche l'incrinatura più insignificante. Niente ai loro occhi è insignificante se può anche lontanamente insidiare il tranquillo andamento delle cose. Viviamo in un posto tranquillo e io l'ho scelto per questo, come tutti qui. Comunque la polacca è venuta e si è messa a vivere tra noi in assoluto silenzio e discrezione. Ma c'era, questo era un fatto irrefutabile, e la cosa ora pendeva un po', inutile stare lì a negarselo, pendeva dalla parte dei suoi occhi grigi e celesti, dei suoi calzonetti da ciclista con dentro le cosce dure e tese, pendeva dalla parte di quello che prima o poi sarebbe successo con una polacca in casa. L'anno della polacca. Anche se non si faceva mai vedere in giro, l'ho potuta guardare con comodo per tutto settembre e ottobre, finché non sono cominciati i temporali, la sera. Si sentiva che era in casa già verso le 7, 7:30, trapelavano rumori di faccende, preparava la cena come tutti e poi se la mangiava e alle 9 usciva a prendere aria sul terrazzino. Seduta sulla soglia della porta finestra, le gambe distese, le braccia appoggiate sulle cosce, fumava una sigaretta, spegneva la cicca in uno scatolino che teneva di lato e restava lì a guardare davanti a sé il panorama, la città, le rondini finché non se ne sono andate, l'ulivo di Edilio, immobile per mezz'ora, un'ora. Io me ne stavo nel mio terrazzo, a guardarla, non a spiarla, a guardarla. C'è una certa differenza. Da lì non l'ho mai potuta vedere intera com'era. Anche a sporgermi potevo vedere solo le gambe, le braccia, il fumo della sigaretta, lo scatolino e ogni tanto, quando si chinava un poco in avanti per spegnere la sigaretta, la nuca e i capelli biondi screziati. Tutte le sere finché non è iniziato a piovere. Lo ha fatto quello di prendere aria sul terrazzino anche per tutto il periodo asciutto dell'inverno. Non ha mai smesso di farlo. Ho solo smesso io di guardarla, ma lei non ha mai desistito, nemmeno nelle sere di tramontana quando gelavano i tubi dell'acqua. In questo si differenzia certamente una polacca da uno di noi. Non ha paura del freddo. Io il freddo non lo sopporto e nell'inverno tutto quello che ho fatto è stato di dare una veloce occhiata giù per vedere se c'era. C'era, sempre. L'anno della polacca. Non c'era mai, non la incontravi mai, non faceva niente delle cose che facciamo tutti. Non portava i suoi vestiti alla lavasecco in via Carso e non si tagliava i capelli dalla parrucchiera di via Plava. Non comprava carne dal macellaio né pane dal fornaio. Non si è vista nemmeno la sera di San Giovanni, alla festa del nostro quartiere. Nessuno le è andato a chiedere se collaborava, se magari faceva una torta polacca per la cena comune o un turno di cassa alla lotteria dei tappi. Comunque non c'era, a meno che non si fosse messa a guardarci di nascosto mentre facevamo baldoria, ma di sicuro non si è messa sul suo terrazzino a fumare, perché a questo ci ho badato io. Però c'era, e la casa pendeva. E le vedove ratelavano sottovoce sui pianerottoli e tramavano in riunioni segrete nel giardinetto dietro la casa. Il giardinetto delle Ortensie era di loro esclusivo usufrutto per decreto condominiale. All'ombra di quei 3 metri quadrati a ridosso del muro cieco del palazzo, dove le Ortensie fiorivano solo ad agosto e di un viola così cupo da far venire gli strizzoni allo stomaco, covava più risentimento che nel cortile di un orfanotrofio. Mi guardavano passare torve e lacrimose e improvvisamente silenti come al passaggio di un feretro. E così ho pensato che avrei potuto innamorarmi di lei. Non mi bastava che la casa pendesse, avrei di gran lunga preferito che venisse giù tutta intera com'era. Capita di essere presi da questo genere di idee distruttive, anche ad essere pacifici di natura e per consapevole scelta. Ci sono certi momenti in cui non importa se stai bene così come sei. A un certo punto, nel bel mezzo del tuo star bene, ti sovviene che tutta sta beatitudine non è per niente una cosa interessante. È un tipico pensiero di quelli che ti colgono a tradimento e così ti viene da ricordare di come ai bei vecchi tempi era eccitante stare male. Magari non troppo, ma abbastanza da mettere in movimento tutto quello che adesso vedi fermo, immobile intorno a te e dentro di te. Visto che non sei stupido e sai bene che ti sei conquistato la tua pace con l'immobilità, tenendo a debita distanza tutto quanto può guastarti, ti accorgi di esserti ridotto tale e quale alle vedove, con in più il fatto non trascurabile che non hai perso nulla di quello che loro hanno perso, ma lo hai semplicemente lasciato alle spalle strada facendo. Una strada che ti ha portato fin dove sei, a star bene come stanno bene le ortensie dietro il palazzo o l'ulivo nel giardino di Edilio. Bene come stanno bene le vedove. Cespugliacci di edera dura come il ferro inchiavardata al muro cieco della casa. Mi ricordo che mi svegliavo l'autunno scorso, certe mattine, che mi sembrava di essere in paradiso. Gli uccellini che cinguettavano sull'ulivo di Edilio, i bambini che berciavano all'entrata della scuola di fronte, il mare turchino in fondo oltre il bordo della finestra. L'odore di un lungo sonno tranquillo sul cuscino, l'odore di buon tabacco e deodorante alla vaniglia della casa, il sole di là in cucina, il pelo tiepido del vecchio tappeto azzurro bordato di papere, tutto, tutto era bellezza, perfetta bellezza. Svegliarsi nella perfezione e sentire la smania che ti monta di mandare tutto a remengo. Tutta la perfezione, la bellezza, la pace che ti stanno facendo felice. E immobile come un albero fronzuto e sano, nodoso e immortale. E allora, mentre fai la tua colazione da infanzia tardiva, cercando di placare la smania, ingozzandoti di canestrelli dolci e latte e caffè, quello che invece pensi è che ti piacerebbe poter essere Sansone, scendere nei garage, attaccarti a due colonne portanti e buttare giù tutto, perché non ti venga più la voglia di salire e di sorridere a un paio di vedove appollaiate lungo il tragitto, domandare cortese delle assenti e tirare avanti le cose oliando ben bene la giornata, in modo da finire sano e salvo su quel letto dove ti sei appena svegliato, in eterno. Innamorarsi, naturalmente, è un buon modo per farla finita con la perfezione. Era facile innamorarsi della polacca, della sua nuca bionda screziata, delle sue cosce, del suo scatolino portacenere. Era facile innamorarsi di ciò che da qualche parte continuava a prosperare delle sue labbra, dei suoi occhi, delle sue tette sideralmente lontane. Era facile avendo del tempo da dedicarcisi, di quello. Ce n'era, dedicarsi ad innamorarsi, l'antica arte. Così la mattina ti svegli e niente è più fermo e nella perfezione non c'è più alcun riparo. Il giorno non scorre più per conto suo, ma lo deve attraversare tutto intero com'è. Ti butti nel giorno a nuoto come se fosse un mare. È così, un mare che ti si para davanti ineluttabile, visto che alle tue spalle non c'è che una nuova rinuncia. Io ci ho provato. Facciamolo ancora una volta, che tanto non ne moriremo. Dove ci sono i denti di cane a pelo dell'acqua, ormai lo sappiamo a memoria. Questa sera dovrei forse rivedere la cosa con un certo spirito critico, ma in fondo si tratta di quisquiglie. Perché mai? Non è stato un anno da buttare l'anno della polacca, e non c'è stata nemmeno quella gran perdita di tempo che sembrerebbe vista da qui, da questa notte un po' fresca finalmente, da questo terrazzo appeso sopra il suo, da questa prospettiva di sghimbescio sulle sue cosce, sulla sua nuca, sulle sue mani raccolte nel grembo, su quella luce giallina tra le sue mani. Mi sono innamorato di te, polacca ignota. Te lo voglio dire perché così finalmente sto male come meglio non potrei. Non stai a sentire? Non vuol dire, capisci lo stesso? Non ti interessa? Non è vero. Non puoi non essere interessata a questa straordinaria novità che si è verificata qui, proprio sopra il tuo capo. Avrei potuto dirtelo prima. E perché? Che differenza avrebbe fatto? Che adesso sarei giù da te, seduto assieme a te, a fumare la stessa sigaretta e odorare di che odore sei? Non male, no? Sarebbe bello, immagino. O forse saremmo qui da me, in un terrazzo più grande, con più vista e più esposizione, a fare la stessa cosa, mentre le vedove trafficano qualche orrendo malocchio contro di noi, avverse a questo amore impuro. Si è messo con quella là, si immagini lei cosa ci può trovare. No, non mi sono messo con questa qui, tranquille. Questa qui. Bip, la lucetta tra le sue mani, accesa. 10 secondi, poi si spegne. Bip e si riaccende. La sua memoria. È dalle 9 di stasera, minuto più, minuto meno. Bip, si accende. 10 secondi e si spegne. Bip e si riaccende. 10 secondi e via. È mezzanotte quasi. Posso fare anche i conti. 6 volte in un minuto, 360 volte in un'ora, 1080 volte fino a qui. Metti anche solo 1000 volte che ha pigiato il dito su un pispolino del cellulare. Se lo cova tra le mani come un uovo, come un bambino. E io qui che non mi muovo da qui. Tutto compreso in un mistero amoroso, affogato nel miele di questa scena d'amore. Dio sa se vale la pena di godersela. Bip, acceso, spento. Bip, acceso. Per tutta la notte, per tutta la vita, per quello che da qui se ne può sapere. Per sempre. L'amore dentro la lucina del suo telefonino. Non lo vedo da qui, ma so che c'è com'è vero Iddio, com'è vero quell'affare che tiene tra le mani, come il fatto che l'amo anch'io, la polacca. L'amore della polacca che è venuto alle ore 21 circa, avvolto nel mistero di un lucore giallino nel cuore viola ortensia del crepuscolo, è venuto e ha chiamato di, voce straniera. La polacca era ad aspettarlo sul terrazzo con la sigaretta e lo scatolino. Era un anno che lo stava aspettando a quel modo. Quello ha fatto per un anno intero, estate e inverno, al caldo e al freddo, tutte le sere che Dio ha mandato in terra. Sedersi sulla soglia della porta finestra, accendersi una sigaretta e aspettare. Con la sigaretta in bocca, lo scatolino al fianco e un cellulare, non si sa bene dove. Forse lo teneva al seno, forse nell'incavo tra le cosce o ficcato nella cinta sulla schiena, dove di solito i professionisti tengono la pistola. Pronto per ogni evenienza. Di, fi. C'è un messaggio per lei. Un anno disordinato. Avrei voluto innamorarmi di lei e forse ci sono riuscito. Lei che non c'era mai. Ad orari abbastanza prestabiliti per poter programmare anche solo un'occhiata, un saluto sul pianerottolo di casa sua. Un anno diligente, passato a costruire una dedizione. Era questo che c'era da fare, no? Nuotare nella dedizione. Un anno da impresa di demolizioni, passato a smontare la baracca del nostro bel condominio. Eppure, era lecito pensare che la sera almeno, soffiando fumo sul panorama, le potesse venire in mente che qui sopra stavamo lavorando per lei, lei che invece aspettava. Di, fi. C'è un messaggio per lei. Ci siamo guardati più di una volta nel corso dell'anno. È stato bello, bello ma non sufficiente. I suoi occhi grigi e celesti, i miei occhi marron. Non male, non male. Sguardi contati, davanti alle buche delle lettere 2 volte, per strada 1 volta, al parcheggio, 5 o 6 lungo le scale. Non molti, ma sarebbero potuti bastare. Alle buche potevamo fidanzarci, ci toccavamo, e i suoi occhi non erano indifferenti, forse un pochino lontani, ma non troppo lontani, anzi, forse un pochino vicini. No. Non era uno stupido sguardo da buche delle lettere. Credo che in definitiva sia stata solo una questione di slancio. Mi è mancato lo slancio. Bastava dirle una parola, anche solo quella, ma una parola, del tipo «Vieni a fumare sul mio terrazzo questa sera, per favore». Avrebbe detto di sì e sarebbe venuta con le sue sigarette, senza il cellulare. A volte basta niente. Anche solo un piccolo aiuto, anche solo una piccola insignificante parola. Non si aspetta un anno intero, un di, senza sperare che nel frattempo possa succedere qualcosa, neanche a essere polacchi. Vieni a fumare sul mio terrazzo questa sera, per favore. Sarebbe venuta, perché anche una straniera come lei sa apprezzare parole di dedizione. E invece non gliel'ho detto. Avrò anche saputo innamorarmi, ma non ho imparato a parlare. Si vede che con tutta la mia dedizione non ho abbastanza cuore per una parola d'amore. No, non è il cuore che mi manca, è lo slancio. Le parole richiedono sempre un qualche slancio, ma quelle d'amore abbisognano di un coraggio tremendo. Parole fiduciose, gettate nel mare. Parole tuffatrici. In verità, io non ho lo slancio del tuffatore, non più. Ma invece, lì dentro quell'affare che si sta tenendo tra le mani da 3 ore, qualche parola d'amore c'è, e come? Di, fi! Si è accesa la lucina. È successo qualcosa. C'è che è arrivato un messaggio d'amore per lei. Fosse anche solo scritto «ti amo», una cosa da niente, di, do, de. È sufficiente una parola dal modesto valore di 10 centesimi per pareggiare i conti di un anno? Sembrerebbe proprio di sì, anche solo a giudicare dal fatto che se lo è fatto ripetere 1000 volte passa. Bip, ti amo. 10 secondi, spento. Bip, ti amo. 10 secondi, spento. Bip, ti amo. Sembra che non le basti mai. Sembra che le basti solo quello.
Dalle novelle romane Il vecchio Dio di Luigi Pirandello. Aurelio trascorre l'estate visitando le chiese di Roma, una al giorno, e nella fresca penombra ripensa alla sua vita trascorsa. Ma un giorno si addormenta in una di queste chiese e sogna Dio nelle sembianze di un vecchio.
Smilzo, un po' curvo, con un abitino di tela che gli sventolava addosso, l'ombrello aperto sulla spalla e il vecchio panama in mano, il signor Aurelio si avviava ogni giorno per la sua speciosa villeggiatura. Un posto aveva scoperto, un posto che non sarebbe venuto in mente a nessuno, e se ne beava tra sé e sé quando ci pensava, stropicciandosi le manine nervose. Chi sui monti, chi in riva al mare, chi in campagna. Lui nelle chiese di Roma. Perché no? Non ci si sta forse freschi più che in un bosco? E in santa pace anche. Nei boschi gli alberi, qui le colonne delle navate, lì all'ombra delle frondi, qui all'ombra del Signore. Come si fa? Ci vuole pazienza. Aveva anche lui un tempo una bella campagna sotto Perugia, ricca di cipressetti densi e lunghesso il canale quell'eleganza di gracili salci violetti e tanto dolce azzurro d'ombra che dilaga. La magnifica villa con dentro una preziosa raccolta di oggetti d'arte. Ah, quella poi, invidiato decoro di casa Vetti. Gli restavano le chiese ora per villeggiare. Come si fa? Ci vuole pazienza. Da parecchi anni a Roma non gli era ancora riuscito di visitarne tutte le chiese più famose. L'avrebbe fatto quest'anno per villeggiatura. Speranze, illusioni, ricchezze, tant'altre belle cose aveva perduto il signor Aurelio lungo il cammino della vita. Gli era solo rimasta la fede in Dio che era, tra il buio angoscioso della rovinata esistenza, come un lanternino. Un lanternino che egli, andando così curvo, riparava la meglio con trepida cura dal gelido soffio degli ultimi disinganni. Errava come sperduto in mezzo al rimescolio della vita e nessuno più si curava di lui. «Non importa, Dio mi vede», si esortava in cuor suo. E ne era proprio sicuro di questo il signor Aurelio, che Dio lo vedeva per quel suo lanternino. Tanto sicuro che il pensiero della prossima fine, nonché sgomentarlo, lo confortava. Le strade, sotto il cocente sole, erano quasi deserte. Tuttavia per lui c'era sempre qualcuno, un monellaccio, un vetturino di stazione, che vedendolo passare col lucido cranio scoperto, la barbetta lieve tremolante sul mento e la zazzeretta grigia tremolante anch'essa sulla nuca, gli lanciava qualche lazzo. Guardo, due barbette, una davanti e l'altra dietro. Ma il cappello in capo d'estate il signor Aurelio non lo poteva sopportare. Sorrideva anche lui al lazzo e affrettava quasi senza volerlo quei suoi passettini da pernice per levare la tentazione d'un altro lazzo a quegli oziosi. Come si fa, come si fa? Ci vuol pazienza. Entrando nella chiesa designata quel giorno per villeggiatura, voleva prima di tutto godere della giunta, sedere. E traeva un gran respiro, s'asciugava il sudore, poi con diligenza ripiegava in quattro il fazzoletto e se lo poneva in capo così ripiegato per riguardarsi dall'umida frescura. Qualche rara divota che si voltava appena a spiarlo, vedendolo con quel buffo copricapo, sbruffava tra sé una risatina. Ma il signor Aurelio in quel momento si sentiva beato, respirando quell'umido insaporato d'incenso che stagnava nella solenne vacuità silenziosa dell'interno sacro. Né gli nasceva il sospetto che qualcuno, pur lì, nella casa di Dio, potesse provar gusto a ridere di lui. Riposatosi un po', si metteva ad esaminare la chiesa pian pianino, come uno che ci abbia da passare la giornata. E ne studiava con amorosa attenzione l'architettura e le singole parti. Si fermava davanti ad ogni pala d'altare, ad ogni opera musiva, ad ogni cappella, ad ogni monumento funerario e con l'occhio esperto scopriva subito la peculiarità del tempo, della scuola a cui l'opera d'arte doveva ascriversi e se era sincera o deturpata da toppe e rimessi di restauri infelici. Poi tornava a sedere e se in chiesa, come spesso avveniva a quell'ora di quella stagione, non c'era altri che lui, ne approfittava per segnare rapidamente in un modesto taccuino qualche nota, un dubbio da chiarire, le sue impressioni. Soddisfatta così la prima curiosità e adempiuto per quel giorno il compito d'arte che si era prefisso, traeva di tasca qualche libretto da mena lettura, che per la dimensione poteva parere un libro di preghiere e si metteva a leggere. Di tanto in tanto levava il capo per riassumere o fingersi davanti agli occhi la scena descritta dal poeta. E con quella lettura di libri profani non temeva d'offendere la casa del Signore. Secondo il suo modo di vedere, Dio non poteva aversi a male delle cose belle create dai poeti per innocente delizia degli uomini. Stanco della lettura, si abbandonava con gli occhi fissi nel vuoto e strofinando a lungo tra loro l'indice e il pollice delle due manine alle proprie fantasie o ai ricordi degli anni perduti. Talvolta, mentre fantasticava così tutto assorto, gli s'avvistava da una nicchietta nel pilastro di fronte qualche busto che pareva se ne stesse lì affacciato a guardare in chiesa. Oh! Faceva allora tentennando il capo con un sorriso. Te beato, amico mio, si sta bene da morti. E si levava di nuovo per leggere nell'iscrizione funeraria il nome di quel sepolto. Poi tornava a sedere e si metteva a conversare con lui mentalmente, guardandolo. Siamo qua, caro il mio Hieronymus. Peccato che non sia più permesso farsi seppellire in chiesa. Mi farei scavare una bella nicchietta nel pilastro di fronte e tu di là, io di qua. Tutti e due affacciati, sentiresti che belle conversazioncine. Ce l'hai di buon uomo la faccia, poveretto, e certi guai perciò mi conteresti. Ma come si fa? Ci vuole pazienza. Mi sembra però che in chiesa ci si debba star meglio da morti. Questo buon odore di incenso e messe e preghiere tutti i giorni. Nel Camposanto, se vogliamo dirla, ci piove. La morte, però, anche lì nel Camposanto è una liberazione, quando sulla terra, più che per viver bene, ci si duri per prepararsi a morire senza paura. Premi di là, il signor Aurelio non se ne attendeva, gli bastava portarsi di qua fino all'ultimo passo la coscienza tranquilla di non aver mai fatto il male per volontà. Conosceva i dubbi tenebrosi accumulati dalla scienza come tanti nuvoloni sulla luminosa spiegazione che la fede ci dà della morte, sì per averne fatta lettura in qualche libro e sì per averli quasi respirati nell'aria, e rimpiangeva che il Dio dei suoi giorni, anche per lui credente, non potesse più essere quello che in 6 dì aveva creato il mondo e si era nel settimo riposato. Quella mattina, entrando in chiesa, era rimasto meravigliato dall'aspetto del sagrestano, bel vecchio enormemente barbuto e capelluto e orgoglioso di quel barbone lanoso e di quella chioma partita nel mezzo e ondulata sulle spalle nei cernecchi. Bella la testa soltanto, il corpo tozzo, curvo, cadente, pareva appenasse a sorreggerla con tutto quel volume di peli. Ora il signor Aurelio, riflettendo intorno alla vita e alla morte, considerando amaramente ai meschini profitti dell'anima in questo tanto decantato secolo dei lumi, rivolto col pensiero al vecchio Dio dell'intatta fede dei padri, a poco si addormentò. E quel vecchio Dio, nel sogno, ecco che gli venne innanzi, curvo, cadente, reggendo a fatica sulle spalle la testa enormemente barbuta e chiomata del sagrestano della chiesa. Gli sedette accanto e cominciò a sfogarsi con lui come fanno i vecchietti seduti sul murello davanti ai gerontonocomi. «Mali tempi, figlio mio, vedi come mi sono ridotto? Sto qui a guardia delle panche, di tanto in tanto qualche forestiere. Ma non entra mica per me, sai, viene a visitare gli affreschi antichi e i monumenti. Monterebbe anche sugli altari per veder meglio le immagini dipinte in qualche pala. Mali tempi, figlio mio. Hai sentito? Hai letto i libri nuovi? Io, Padre Eterno, non ho fatto nulla. Tutto si è fatto da sé, naturalmente, a poco. Non ho creato io prima la luce, poi il cielo, poi la terra e tutto il resto, come ti avevano insegnato nei tuoi gracili anni. Che, non c'entro più per nulla io. Le nebulose, capisci? La materia cosmica. E tutto si è fatto da sé. Ti faccio ridere. Uno c'è stato, finanche, un certo scienziato, il quale ha avuto il coraggio di proclamare che, avendo studiato in tutti i sensi il cielo, non vi aveva trovato neppure una minima traccia dell'esistenza mia. Di un po', te lo immagini questo pover'uomo che, armato del suo canocchiale, s'affannava sul serio a darmi la caccia per i cieli quando non mi sentiva dentro il suo misero cuoricino. Ne riderei di cuore, tanto, figliuolo mio, se non vedessi gli uomini far buon viso a siffatte scempiaggini. Ricordo bene quando io li tenevo tutti in un sacro terrore, parlando loro con la voce dei venti, dei tuoni e dei terremoti. Ora hanno inventato il parafulmine, capisci? E non mi temono più. Si sono spiegati il fenomeno del vento, della pioggia e ogni altro fenomeno, e non si rivolgono più a me per ottenere in grazia qualche cosa. Bisogna che io mi risolva a lasciare la città e mi restringa a fare il Padre Eterno nelle campagne. Là vivono tuttora, non dico più molte, ma alquante anime ingenue di contadini, per cui non si muove foglia d'albero se io non voglia. E sono ancora io che faccio il nuvolo e il sereno. Su, andiamo, figliuolo. Anche tu qua ci stai maluccio, lo vedo. Andiamocene in campagna, fra la gente timorata, fra la buona gente che lavora. A queste parole il signor Aurelio, nel sogno, sentiva stringersi il cuore. La campagna, il suo sospiro, la vedeva come se vi fosse, respirava l'aria balsamica. Quando ad un tratto si sentì scuotere e, aprendo gli occhi stordito, oppresso di stupore, si vide davanti vivo e spirante il Padre Eterno, proprio lui che gli ripeteva ancora: «Andiamo, su, andiamo!» «Ma se è tanto che...» barbugliò il signor Aurelio con gli occhi sbarrati, atterrito dalla realtà del suo sogno. Il vecchio sagrestano scosse le chiavi. «Andiamo, la chiesa si chiude!»
Per oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti aspettiamo ancora qui su Oltre Lago, la radio che legge i libri per te.